redijo.it e la storia continua. Potere e nobiltà. Penalizzate dal governo cittadino, le stirpi del contado ingrossano le file di una agguerrita opposizione che porterà infine alla cacciata del delatore. È un preludio all'avvento della signoria viscontea. Il paese di San Giorgio sul Legnano non dista più di una trentina di chilometri da Milano, uno spazio oggi trascurabile, ma che nel Medioevo poteva bastare a separare il civile mondo urbano da una campagna dove ancora vigeva la legge del più forte. Almeno, così sostenevano i canonici della locale chiesa di San Giorgio, quando nel 1261 indirizzarono una lunga supplica alla cattedrale milanese. Essi si lamentavano del fatto che l'ente e tutti i suoi beni erano siti fra popolazioni malvagie, tanto che i magnati e i potenti dei vicini luoghi di Legnano, Canegrate, San Vittorio Lone e Dairago, sottoponevano gli ecclesiastici a ogni sorta di vessazione. Non solo i signori si appropriarono delle terre dei mulini, ma pretendevano che venissero accolti nel capitolo i loro parenti, anche se ancora bambini o palesemente inadeguati al ruolo. I religiosi chiedevano dunque di poter vendere tutti i loro beni e trasferirsi armi e bagagli nella più civile Lissone, a 18 chilometri dal capoluogo, dove avrebbero potuto essere più sicuri e tutelati. Mondo antico. Certo, bisogna dar credito ai canonici di una certa dose di retorica e di quella giusta quantità di esagerazione che nelle petizioni non guasta mai. Sarebbe un errore chi pensasse che tutto il contado milanese si ritrovassero in situazioni simili a quella descritta nelle accorate parole dei supplicanti. Non di meno, allontanandosi dalla città, era facile ritrovarsi in un mondo in cui ancora conservarono il dominio le antiche stirpi signorili, dove la sede del potere era ancora il castello, e i conflitti venivano spesso risolti tramite la violenza, mediata o no dai meccanismi rituali della faida. Si è detto che le campagne, sottoposte all'autorità cittadina, rappresentarono il terreno su cui si confrontarono in aperta concorrenza i due modelli organizzativi della società medievale. L'uno era rappresentato dai comuni, era quello statale, basato sulla prevalenza di una autorità pubblica, superiore a tutte le altre, che garantiva l'amministrazione della giustizia e il mantenimento dell'ordine pubblico. L'altro, più tipicamente rurale, era quello dei rapporti vassallatici, in cui contavano invece i legami di dipendenza e fedeltà personale stretti fra i signori e i singoli, o le comunità. I due modelli potevano anche trovare forme più o meno durature di convivenza, ma prima o poi erano destinati a collidere. Così accadde nel territorio di Milano. Il governo urbano riuscì a imporre il suo potere su tutta la vasta area della diocesi, ma le stirpi locali conservarono prestigio e potenza, approfittando di ogni momento di debolezza della città per riaffermare il proprio ruolo. Tali discendenze erano radicate in particolare nelle parti settentrionali del territorio milanese, oggi in gran parte comprese nelle province di Como, Varese e Lecco. Nelle regioni meridionali, infatti, si affermarono gli interessi dei ricchi proprietari e degli enti ecclesiastici cittadini, che promossero un vasto programma di ristrutturazione dell'insediamento e delle proprietà agricole, con lo scavo di canali e la diffusione del prato irriguo. Signori tartassati, dopo la pace di Costanza, l'affermazione dell'autorità comunale non parve più trovare ostacoli, mentre entravano in grave crisi i fondamenti stessi del potere dei nobili rurali. A cavallo fra il XII e XIII secolo si fece sempre più diffuso il fenomeno della emancipazione delle comunità contadine, che compravano in denaro sonante i diritti signorili, liberandosi così dalla soggezione. Contemporaneamente in molte località del contado vennero posti ufficiali pubblici urbani e ad amministrare la giustizia e a garantire l'ordine. Anche il fisco cittadino riuscì a farsi valere, imponendo anche ai castellani il pagamento delle tasse. Sporadiche alleanze con l'arcivescovo e la nobiltà urbana, nei momenti più acuti del conflitto fra questi ultimi e il popolo, riuscirono a frenare momentaneamente le iniziative del governo urbano, ma spesso a caro prezzo. Nel solo anno 1222, in Brianza, le milizie popolari distrussero e sottomisero i castelli di Vaprio d'Adda, Pirovano, Verano all'Ambro e Mariano Comense. E soltanto nelle regioni più marginali del Seprio e della Martesana le discendenze riuscirono a mantenere le proprie prerogative. www.redigio.it e la storia continua.